Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Voi state all'ascolto di un podcast in italiano del programma di SBS che vi porta nella striscia di Gaza per fare il punto della situazione su quello che sta succedendo relativamente alla cosiddetta missione preventiva di Israele, chiamata Breaking Dawn, che sembra essere giunta al termine. Infatti sembrerebbe che, a seconda di fonti della fazione palestinese, l'Egitto sia riuscito a mediare la tregua fra Israele e la Jihad islamica, ponendo così fine al conflitto che sembrava deflagrare appunto tra Israele e la Jihad islamica. Noi abbiamo contattato il giornalista del Manifesto in Medio Oriente, Michele Giorgio, che ci aiuta a fare il punto della situazione e a capire veramente a che punto stiamo relativamente al cessate il fuoco.
Beh, la situazione è sicuramente ancora molto fluida. C'è questo annuncio che è giunto dalla Jihad islamica, però da parte di Israele non è arrivata alcuna conferma. È un po' il gioco delle parti, perché già abbiamo vissuto situazioni del genere in passato, in cui quando si tratta di raggiungere il cessate il fuoco, Israele in genere non conferma e cerca di lasciare questo compito all'altra parte, la parte avversa, quasi per farla sembrare come la parte perdente, quella che chiede il cessate il fuoco. Al di là di questo, quello che possiamo sicuramente dire è che al momento il cessate il fuoco appare assai fragile, perché sino a qualche minuto prima che entrasse ufficialmente in vigore sono proseguiti intensi bombardamenti israeliani, e così come anche lanci di razzi da parte della Jihad islamica verso le cittadine israeliane che sono adiacenti vicine alla striscia di Gaza, ma anche verso l'area metropolitana di Tel Aviv e anche verso il profondo sud israeliano, in particolare la città di Beersheba. La tensione è sempre molto alta e quello che noi dobbiamo constatare è che questi tre giorni di combattimenti hanno visto almeno 43 morti palestinesi. Questo è il dato almeno che dà il Ministero della Sanità palestinese a Gaza. Sono centinaia i feriti e purtroppo, ahimè, tra le vittime ci sono anche numerosi bambini. I palestinesi parlano di 15 morti, gran parte dei quali proprio in queste ultime ore con attacchi aerei israeliani, così li denunciano i palestinesi, avvenuti contro Jabale, un campo profughi, ed un altro centro e campo profughi che è quello di Al-Burej, dove appunto ci sono state diverse vittime tra bambini e ragazzi. Israele conferma solo in parte queste notizie, attribuisce alcune di queste morti a razzi della Jihad che sarebbero ricaduti all'interno di Gaza colpendo abitazioni palestinesi. È chiaro che in una situazione del genere la comunicazione è un elemento importante, quindi le due parti si sono combattute anche non solo con razzi e bombardamenti, ma anche attraverso dichiarazioni, comunicati stampa, filmati messi in rete e così via, e vedremo come andrà a finire nelle prossime ore, che sono decisive per capire se questo cessate il fuoco potrà reggere.
E per quanto riguarda appunto le trattative in corso, vorrei chiedere a Michele Giorgio di spiegarci il ruolo attivo dell'Egitto all'interno di queste trattative, ma anche il ruolo passivo di Hamas per quanto riguarda quello che sta succedendo nella striscia di Gaza.
Beh, l'Egitto è storicamente un mediatore tra i palestinesi di Gaza e Israele. Ora, in questa situazione ha svolto un ruolo davvero importante, perché a dire il vero un po' tutti ci aspettavamo che questa escalation militare andasse avanti molto più a lungo. Ora, ovviamente, ripeto, è tutto così fragile ed incerto e i combattimenti potrebbero riprendere. Però se di fatto gli egiziani sono riusciti a strappare agli israeliani la cessazione delle ostilità e sono riusciti anche a dare qualcosa alla Jihad islamica, l'organizzazione palestinese chiedeva delle cose abbastanza importanti, chiedeva la liberazione di un suo comandante militare molto importante arrestato in Cisgiordania dagli israeliani una settimana fa, che è stato un po' l'elemento scatenante di tutta questa storia, che poi invece è esplosa, diciamo, lungo le linee tra Gaza e Israele. E l'altra cosa è gli egiziani hanno, di fronte a queste richieste della Jihad Islamica, hanno promesso di poter fare delle pressioni su Israele per ottenere la liberazione, la scarcerazione di questo leader e anche un trattamento speciale per un altro detenuto politico, sempre della Jihad Islamica, che è in gravi condizioni di salute in carcere e per il quale appunto l'organizzazione islamista chiede un trattamento diciamo particolare. Ora, tutte queste cose che chiede la Jihad Islamica, in realtà Israele non le ha mai accettate e nessuno crede che Israele li arriverà a liberare Bassam al-Sati, questo comandante militare arrestato una settimana fa. Sta di fatto però che questa soluzione trovata dall'Egitto offre alla Jihad Islamica l'opportunità di poter dire di aver ottenuto delle cose, in sostanza, in poche parole, di salvare la faccia alla Jihad Islamica, che da questa vicenda esce sicuramente con le ossa rotte, perché diversi suoi comandanti militari sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani, dagli attacchi mirati di droni ed aerei israeliani, e quindi sicuramente l'immagine, anche il prestigio dell'organizzazione islamista, insomma, ne esce sicuramente malconcio. Quindi il ruolo dell'Egitto è stato sicuramente importante. Per quanto riguarda Hamas, invece, bisogna dire questo: che è il più importante dei movimenti islamici, che controlla Gaza e che però in questa guerra non è voluto assolutamente entrare in questa escalation, che poteva trasformarsi in una guerra proprio se Hamas avesse partecipato a questi lanci di razzi. E si sa che gli arsenali di Hamas sono sicuramente meglio forniti di quelli della Jihad Islamica. Perché Hamas ha scelto una posizione più defilata, più distaccata? Perché Hamas si sente il governo di Gaza, non vuole una nuova guerra a Gaza, che soffre ancora del conflitto dello scorso anno con Israele. C'è una situazione sociale, economica, sanitaria, umanitaria a Gaza terribile, molto difficile. Gaza è da 15 anni sotto embargo israeliano, e quindi Hamas sa che la situazione è così difficile che un'altra guerra, la popolazione di Gaza, 2,3 milioni di palestinesi, proprio non se la può permettere, e quindi vuole mostrare un atteggiamento più responsabile per mandare dei segnali anche ai suoi sponsor nel mondo arabo, in particolare il Qatar, che è un paese che finanzia abbastanza Hamas, i suoi progetti nella striscia di Gaza, e vuole dimostrarsi di essere, come dire, un'organizzazione tra virgolette più responsabile della Jihad Islamica, che invece è un movimento soprattutto militare che agisce, almeno così sembra, delle volte più distinto che sulla base di un disegno strategico vero e proprio.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista del Manifesto in Medio Oriente, Michele Giorgio, che ci sta aiutando a fare luce su quanto sta accadendo nella striscia di Gaza, e appunto poco fa parlava di una Jihad Islamica che usciva con le ossa rotte da questa situazione. Analizzando invece l'antagonista, ovvero Israele, chiediamo a Michele Giorgio di fare il punto della situazione per quanto riguarda la politica interna ed estera, visto che ci sono le elezioni programmate per fine ottobre appunto in Israele, dato che a fine giugno il 36esimo governo israeliano è terminato e la guida a doppio ministro tra Naftali Bennett e appunto Yair Lapid, che al momento è il primo ministro ad interim, nonché sempre ministro degli esteri del governo israeliano, stanno preparando la campagna elettorale per le prossime elezioni. Ecco, quali sono i collegamenti tra questa breaking down, questa missione preventiva, e le elezioni che appunto, ricordiamo, avranno luogo ad ottobre?
Beh, naturalmente la posizione ufficiale di Yair Lapid, il premier ad interim di Israele, e del governo uscente israeliano, così come dei comandi militari, è che questa è stata un'operazione preventiva per impedire la ritorsione della Jihad Islamica per l'arresto di Bassam al-Sadi in Cisgiordania. Ma è chiaro che gli analisti delle due parti, sia israeliani ma anche palestinesi, hanno immediatamente trovato un filo rosso, un filo conduttore tra questa operazione militare, lo stesso arresto di al-Sadi in Cisgiordania, e le elezioni israeliane del 1 novembre. Perché? Perché Yair Lapid ha poche chance, sembra avere poche possibilità di sconfiggere il suo principale rivale, che è l'ex premier, leader della destra, Benjamin Netanyahu, ed evidentemente ha bisogno di, come dire, di rafforzare il suo status, la sua posizione, e non avendo un background militare molto significativo, è stato un militare, è stato un soldato, ma non è che si sia guadagnato dei gradi particolari o abbia partecipato a particolari eventi o missioni militari di particolare rilevanza, per cui qualcuno sospetta che Lapid abbia cercato, come dire, di darsi un'immagine di maggiore fermezza, di essere particolarmente rigido con i palestinesi, pronto ad usare la forza, esattamente così come ha fatto per tanti anni Benjamin Netanyahu, che è passato alle cronache della politica israeliana anche come mister sicurezza, per cui qualcuno, come dicevo, ha trovato questo collegamento con le elezioni israeliane. Ripeto, a livello ufficiale ovviamente la versione è completamente diversa, ma il sospetto di molti è che effettivamente la campagna elettorale israeliana abbia avuto un ruolo importante in tutta questa vicenda.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.